voglio ancora una volta ringraziare Edo Ronchi per il lavoro che ha fatto, il lavoro che ha portato avanti fino a Rimini, e poi oggi per questo ulteriore contributo insieme con Enea. E non voglio aggiungere cose a quelle che ha già detto molto bene Andrea Bianchi, ne dico altre. La prima,
grazie,
che questo documento credo che debba essere assunto dal governo come documento di base, comunque da consegnare al futuro governo per una riflessione, una impostazione della politica economica nazionale. I numeri, i dati che ha presentato prima Morabito e che sono contenuti nel rapporto ci consentono di avere visione di alcune cose che avvengono. La prima delle quali riguarda il driver di competitività legato a, chiamiamoli investimenti, chiamiamoli settori che possono essere in qualche modo classificati all'interno della cosiddetta green economy. Soprattutto nello scenario mondiale, perché i numeri che faceva vedere prima Morabito mettono in evidenza che ci sono delle economie nel mondo che stanno investendo un sacco di soldi. Il riferimento era sostanzialmente su fonti rinnovabili, quella slide, però se poi andate a guardare meglio, capita per esempio che in India oggi nessuno che vuole fare un investimento nel settore tessile è autorizzato a avere reflui, emissioni di reflui, devono chiudere il ciclo dell'acqua all'interno della produzione. La stessa cosa si sta prefigurando in Brasile. E questo vuol dire tecnologie, questo vuol dire impianti. E questo è un mercato enorme. Sull'energia uguale. Sull'energia la richiesta fortissima che emerge da queste economie, che sono quelle che hanno i valori positivi nella crescita, che li avranno ancora per un po', molto di più di quanto non avvenga nei paesi cosiddetti sviluppati, c'è una domanda crescente di energia, che tra l'altro è quella che porta fuori scala le proiezioni per la riduzione delle emissioni di carbonio. Una domanda di energia che è sostenuta anche da una domanda di efficienza energetica e di utilizzazione di tecnologie innovative per le fonti rinnovabili, perché queste sono quelle che riescono a rispondere prima alla domanda di energia, perché hanno tempi di realizzazione molto più brevi della centrale termoelettrica e della rete, della grid, dell'elettrodotto che poi collega gli impianti per distribuire l'elettricità. Perciò c'è una domanda, come dire, strutturale, che nasce da politiche per la crescita in questi paesi, che rappresenta il mercato di sbocco più interessante per chi mette a punto, per esempio in Italia o in Europa, tecnologie in grado di dare risposta alla domanda in queste economie. E se vi guardate i numeri della Germania, vedete che una parte dei numeri in nero dell'economia, della in nero nel senso che non segnano valori negativi, sono legati proprio alla capacità delle imprese tedesche di essere presenti in questi mercati con offerte in grado di rispondere alla domanda interna. E non solo nel settore dell'automobile, perché i numeri di Siemens, i numeri di Audi sono numeri positivi per il mercato cinese e cominciano in qualche modo per il mercato indiano. Allora, la prima cosa che volevo aggiungere alle considerazioni di Andrea Bianchi Guardate che investire nella green economy non è soltanto e soprattutto una virtù per proteggere l'ambiente, è un affare per dare una risposta a una domanda che sta crescendo e nei confronti della quale le imprese si stanno attrezzando, indipendentemente dalle politiche nazionali. Poi quando ci sono politiche nazionali, come in Germania, che aiutano questo processo, la corsa è ancora più rapida. E molte delle imprese italiane che hanno valori positivi, li hanno perché sono state in grado di riuscire a posizionare in questi mercati le tecnologie, i prodotti che hanno sviluppato nel nostro paese. Seconda considerazione. Questo rapporto ci spiega che le risposte della green economy sono anche quelle più adeguate alla caratteristica del mercato interno italiano. Perché se guardate il bilancio sulle materie prime, sull'energia, i metalli, ma lo stesso legno, si vede che sostanzialmente c'è un gap, in parte naturale sostanzialmente, al quale in questo momento l'Italia risponde prevalentemente con importazione, e cioè con un carico sulla bilancia molto importante e che anche rappresenta un freno alla crescita. E allora la valorizzazione dei materiali attraverso il recupero non è come dire, la rappresentazione della buona volontà e delle virtù di quelli che fanno la raccolta differenziata, mettono tutto nei sacchetti e poi dopo recuperano. È una risposta industriale per coprire un gap della nostra struttura industriale, della nostra struttura economica. E da questo punto di vista è ancora incomprensibile, purtroppo, come in molte parti del nostro paese, a cominciare dal Lazio, non si sia accolto questo aspetto. Cioè si continui ancora a tenere il sistema della gestione dei rifiuti come un problema di spesa pubblica e come un servizio pubblico. Ed è, guardando i numeri, si capisce subito che è proprio sbagliato. È un costo che aggiunge costi. Perché sostanzialmente è il costo dello smaltimento, è il costo di tutta l'organizzazione che ci sta dietro ed è il costo dell'importazione delle materie prime che ci servono per sostenere le attività industriali. E la stessa cosa vale per l'energia. È assolutamente chiaro che le caratteristiche strutturali, naturali del nostro paese sono quelle che stimolano di più l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, ma questo è anche il segreto dell'Italia. Al di là dei guai ambientali che sono stati provocati allo sviluppo degli anni 60 e degli anni 70, però uno dei segreti della crescita è stata nella capacità italiana di ottimizzare l'uso delle risorse, avendone poche. E non si capisce perché questo non deve essere un driver fortissimo delle politiche della crescita. Da questo punto di vista, allora, purtroppo il governo non è riuscito a chiudere tutti i dossier aperti in Parlamento. Quello che a me dispiace più di tutti è la delega fiscale. Perché la delega fiscale era e rimane una misura strutturale per riorientare l'utilizzazione delle risorse pubbliche, il rapporto tra il prelievo e la destinazione delle risorse. E in particolare l'articolo della delega fiscale che improvvidamente, in modo bipartisan, la Camera aveva cancellato, che riguardava la fiscalità ambientale, che il governo ha reinserito nella discussione al Senato, sappiamo che la delega fiscale non, a meno che non succeda che qualcuno ritorna indietro e dice no, no, abbiamo fiducia nel governo, andate avanti finché potete. E questo è, questo è un tema che rimane aperto ed è un, non è un problema serio per ogni politica economica, perché se non riusciamo a reinquadrare la fiscalità in funzione della, della valorizzazione dell'uso delle risorse naturali e delle risorse energetiche, è chiaro che il trend continuerà ad essere quello che ci ha portato in una situazione di crisi. E dentro questo ci sono alcuni nodi che sono rimasti aperti, che sono nodi di politica economica e che spero siano anche oggetto della campagna elettorale, in modo che i cittadini abbiano una visione di questo tema, che riguarda le misure di supporto alla crescita. Perché noi abbiamo due questioni che sono ancora rimaste aperte. Una, la citava prima Andrea, l'uso della leva fiscale, del credito d'imposta. Come è possibile che non riusciamo ancora a sciogliere questo nodo che da un punto di vista economico non dovrebbe esistere? Ovvero, abbiamo l'obiettivo sacrosanto e prioritario della riduzione del debito. La riduzione del debito si fa ovviamente riducendo le spese, ma anche aumentando le entrate. Se l'unico modo per aumentare le entrate è aumentare le tasse, ci mettiamo in quella spirale che sostanzialmente non ci porterà mai fuori dalla crisi. Un altro modo per aumentare le entrate è aumentare la produttività, aumentare la produzione, aumentare il gettito che deriva dalla produzione di valore aggiunto. E allora, il credito d'imposta, che finanzia investimenti, che a loro volta generano risultati, è una misura per combattere il debito, anche se nell'esercizio annuale il credito d'imposta va contabilizzato come minore entrata, ma nel ciclo economico della misura che finanzi, che poi non è di 20 anni, ma è di 2-3 anni, è facile insomma fare un conto. Poi abbiamo già l'esperienza fatta con il credito d'imposta applicato all'efficienza energetica. Questo è un altro dei temi che rimane aperto e che non è decisivo per la green economy, è decisivo per l'economia italiana, perché altrimenti non si riesce a mettere in moto quel circolo virtuoso dal punto di vista economico che ci consente di uscire fuori dalla crisi. E il credito d'imposta va applicato esattamente a vantaggio di tutte quelle misure che possono generare valore aggiunto non soltanto in termini diretti di occupazione, ma anche in termini di capacità di competizione a livello internazionale sui prodotti. L'altra cosa che rimane aperta e che ha molto a che fare con la crescita e con la green economy è quella che fa riferimento alle regole. Noi abbiamo una legge di semplificazione, è un'altra legge che si chiama in sigla oli usati, che non so, non credo che riusciremo ad arrivare in fondo, che all'interno contengono delle misure che chiudono un ciclo che abbiamo aperto di semplificazione delle regole, chiamiamole ambientali, e che sostanzialmente ha l'obiettivo di interrompere il circuito vizioso nelle politiche ambientali, nella gestione ambientale della discrezionalità e dei tempi infiniti delle procedure, che uccidono gli investimenti e in particolare quelli per creare le infrastrutture per la protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del nostro paese. Questo è un tema anche molto critico, è un dossier che sicuramente dovrà essere riaperto dal prossimo Parlamento, perché rispetto alle regole che erano state scritte nelle leggi nazionali e che per esempio danno tempi molto brevi nelle procedure di autorizzazione, che stabiliscono dei criteri in linea con le regole europee, nella realtà attraverso una sovrapposizione di norme che progressivamente si sono sedimentate,
intrecciate,
e attraverso anche un ruolo molto discrezionale delle amministrazioni, degli istituti, chiamiamoli, di supporto alle amministrazioni e ovviamente della magistratura, noi abbiamo delle procedure in Italia, o quasi tutte le procedure che riguardano situazioni complesse, aperte da anni, da 10 anni qualche volta. E questo rappresenta un vincolo negativo per ogni prospettiva di crescita. Quello che stiamo cercando, che abbiamo cercato di fare, è quello di mettere delle regole chiare, trasparenti, con dei tempi certi, che sostanzialmente chiariscono qual è il ruolo e la responsabilità delle amministrazioni, che hanno una storia, scusatemi se sono così polemico, ma ogni volta che ci siamo trovati di fronte a situazioni complesse nel nostro paese, in particolare nel centro-sud, ma qualche volta anche nel nord, prima le amministrazioni hanno tenuto il brodo molto lungo, poi alla fine hanno detto al governo: intervieni con un commissario, con la protezione civile, perché sostanzialmente scarichiamo la responsabilità, la nostra responsabilità, sui commissari. Il caso di Roma è un classico, scarichiamo su un commissario, salvo poi mettere il commissario in condizione di non poter operare. Questa vicenda è negativa in generale per l'economia italiana, è negativa per la protezione dell'ambiente, perché lascia aperte delle partite delicatissime e rischiose anche per la protezione dell'ambiente e della salute, è negativa per anche le prospettive di quella che noi abbiamo chiamato green economy, perché c'è bisogno di avere chiaro che ci sono alcuni investimenti, alcune misure infrastrutturali che sono necessarie per lo sviluppo sostenibile del nostro paese. La prevenzione del rischio idrogeologico, la protezione dai rischi del dissesto idrogeologico richiede misure infrastrutturali che devono essere individuate, decise e fatte. Se voi guardate la storia di Genova, è incredibile quello che è avvenuto a Genova, perché al di là delle responsabilità degli amministratori che si sono trovati sotto l'ultima alluvione, ma lì ci sono progetti che erano stati decisi, poi bloccati, poi riaperti, poi ribloccati, col risultato pratico che opere non finite hanno creato quei danni drammatici a Genova. Ma danni drammatici a Genova che abbiamo anche nell'Alta Toscana, che abbiamo in Sicilia, che sono spesso il risultato della combinazione di una gestione sbagliata del territorio e di opere non finite o comunque bloccate per motivi vari, legati sempre a questa molta friabilità delle norme delle regole. Allora, io credo che questo rapporto per uscire dalle due crisi rappresenti un punto di riferimento per una discussione di politica economica a livello nazionale, e che questo confronto di politica economica deve riguardare, oltre alle politiche industriali, le politiche fiscali e quelle che riguardano le regole. E penso che questa sia un'ottima piattaforma per una riflessione sul futuro molto più concreta dei noiosissimi dibattiti televisivi che stiamo ascoltando in questi giorni e che veramente ci deprimono molto. Grazie.